Tricky Music. Klavierübung, parte prima di Johann Sebastian Bach, raccontato da Giorgio Cerasoli.
Il primo novembre 1726, quando sul Leipziger Postzeitung veniva pubblicato un annuncio per gli amanti della tastiera, nel quale Johann Sebastian Bach comunicava ai concittadini che era disponibile la prima partita di una Klavierübung, un'iniziativa editoriale destinata a proseguire negli anni successivi con ulteriori brani. Il musicista si trovava a Lipsia dall'aprile del 1723, essendo succeduto a Johann Kuhnhau come cantor presso la Thomaskirche, ovvero con l'incarico che manterrà fino alla sua morte nel 1750. In un contesto, quello dell'intera Germania, che ancora risentiva per le conseguenze della catastrofica guerra dei Trent'anni, che pure si era conclusa quasi 80 anni prima, Bach, a 41 anni, si accostava per la prima volta all'editoria musicale in modo autonomo. A differenza delle poche cantate pubblicate una ventina di anni prima a Mühlhausen, a cura dell'amministrazione municipale, questa volta era direttamente Bach che si affidava a un editore, Balthasar Schmidt di Norimberga, per far circolare le proprie composizioni. La prima partita, che vedeva appunto le stampe nel 1726, era definita dall'autore una primizia musicale ed era dedicata al neonato principe Emanuel Ludwig della casata di Anhalt-Köthen, presso la quale egli aveva ricoperto anni prima il ruolo di Kapellmeister, carica che dunque veniva ancora citata nel frontespizio. La dedica a questo nobile rampollo, che peraltro ebbe la sventura di morire appena 2 anni dopo, era seguita da una serie di versi, un breve poemetto di qualità notevolmente inferiore a quella della musica, che fortunatamente, o forse avvedutamente, Bach non riutilizzò quando poi nel 1731 raccolse come prima parte della Klavierübung tutte le partite che aveva pubblicato a iniziare appunto dal 1726. È interessante ricordare come solo una piccola parte di quanto composto da questo gigante della musica sia stata data alle stampe mentre egli era in vita. E tuttavia questo, basti l'esempio, rimanendo alla produzione per tastiera, dei 2 volumi del Voltemperierte Klavier, il clavicembalo ben temperato, questo non ha impedito che la sua musica avesse comunque una diffusione relativamente ampia, in copie manoscritte, durante tutto il XVIII secolo. Thank you. XVII e XVIII secolo al termine partita erano attribuiti diversi significati. A seconda dei casi poteva riferirsi, per esempio, a una serie di variazioni. Basti ricordare le partite diverse sopra il tema della follia scritte in Italia da Frescobaldi e da Pasquini, nonché le varie partite sui corali luterani composte dallo stesso Bach. Oppure partita poteva essere usato per indicare una suite strumentale articolata in più danze. Questa l'accezione alla quale il cantor allude chiaramente nel titolo Klavierübung bestehend in Preludien allemanden curanten, eccetera, titolo traducibile con esercizio per tastiera. Il termine Klavierübung ha questo significato letterale, ma in italiano per esercizio intendiamo di solito qualcosa di molto più semplice e meno artistico. Esercizio per tastiera, dunque, consistente in preludi, allemande, corrente, sarabande, gighe, minuetti e altre galanterie. Sono le danze canonicamente presenti anche nei brani raccolti nelle cosiddette e non meno famose suite inglesi e suite francesi. Per galanterie, tra l'altro, si intendevano all'epoca quelle danze più alla moda come gavotta, bourrée, passepied o comunque altri brani. E ancora merita soffermarsi su un'altra frase presente nel frontespizio: Denen liebehabern zur Gemütsergötzung, a indicare che questa musica è stata scritta dal compositore tedesco per la ricreazione e l'edificazione dello spirito, delle menti, degli appassionati, degli amanti della musica. La pubblicazione nel 1726 della prima partita in si bemolle maggiore è, come già detto, solo l'inizio di un'avventura editoriale che terminerà nel 1731 con la pubblicazione del volume nel quale sono raccolte tutte e sei le partite che Bach aveva dato alle stampe singolarmente in questo arco temporale. Che il numero 6 coincida con lo stesso numero delle suite inglesi e delle suite francesi è in realtà non premeditato. Di fatto, ancora nel Leipziger Postzeitungen, la notizia che annunciava la pubblicazione della quinta partita, siamo nel 1730, parlava di due ulteriori suite che sarebbero seguite. Forse questo numero complessivo poteva rappresentare un omaggio a Kuhnhau, suo predecessore, la Thomaskirche, che per primo aveva adoperato il termine Klavierübung in due raccolte del 1689 e del 1695, comprendenti ciascuna sette partite. Bach però si fermò alla sesta e, dal momento che fu lui stesso a raccoglierle insieme come Klavierübung prima parte, è evidente che merita prendere in considerazione non solo la prima, bensì tutte e sei le suite come un vero e proprio ciclo organico. quella contenuta nella prima parte della Klavierübung è l'ultima raccolta di suite per clavicembalo scritta da Bach, nella quale egli arriva a sperimentare non poche soluzioni originali. Sgombriamo il campo dall'inutile appellativo di suite tedesche che talvolta è stato dato alle partite per completare, dopo quelle inglesi e francesi, il mosaico geografico, e concentriamoci su un dato sostanziale. Bach pubblica egli stesso questa musica e intende offrire un campionario di situazioni, una varietà di stili e di gradazioni espressive quanto più ampi possibile. Si presenta non solo alla cerchia degli allievi, dei colleghi musicisti, ma vuole far conoscere la propria arte al pubblico degli amateur. Dunque è chiaro che punta a dare di sé la migliore immagine possibile. Rispetto alla maggiore omogeneità delle altre due, pur splendide raccolte di suite, francesi e inglesi, nelle partite la ricchezza nell'assortimento musicale si manifesta fin dall'inizio. Come già fatto nelle suite inglesi, Bach antepone alla prima danza, l'Allemanda, un brano d'apertura, ma ne sceglie uno diverso per ogni partita. Ecco dunque nell'ordine un preludium, una sinfonia, una fantasia, una ouverture, un preambulum e una toccata. Non solo sono diversi i titoli, ma soprattutto i contenuti. Bach, per esempio, con la fantasia che apre la terza partita, ci offre un esempio di scrittura a due voci che ricorda quello delle invenzioni, oppure articola la sinfonia, titolo in italiano, la sinfonia posta in testa alla seconda partita in tre sezioni, la prima delle quali in chiaro stile francese. Ancora nella toccata dell'ultima partita affida all'esecutore un brano che si apre come fosse una solenne improvvisazione. È come se Bach si volesse cimentare con i vari stili della sua epoca, immettendo anche tutta una serie di suggestioni simboliche e di figure retoriche all'interno delle partite che meriterebbero molto più tempo per essere affrontate in modo analitico. Ma passando poi alle danze, si rivela anche l'azione di uno sperimentatore, termine che con un compositore come Bach va pur sempre adoperato tra virgolette. Prendiamo il caso dell'Allemanda, la prima delle danze che tradizionalmente componevano una suite, col suo regolare e tranquillo andamento in quattro tempi. In ognuna di queste sei suite incontriamo un brano dalla spiccata individualità. Se l'Allemanda della prima partita, per esempio, si fa notare per una scrittura quasi aerea, quelle delle partite numero 3 e numero 6 si rivelano brani estremamente elaborati e dal carattere più drammatico. E spicca sicuramente l'Allemanda della quarta partita, la cui animazione si intensifica progressivamente, una sorta di crescendo emotivo che parte dalla tranquillità iniziale, come fossimo di fronte a un calmo paesaggio marino, e poi, grazie a figure ritmiche sempre più complesse, sempre più minute, porta il grado di tensione espressiva ai più alti livelli, per ritrovare, alla fine di ciascuna delle sue due parti, la serenità da cui era partito il discorso. Potrebbe sembrare, dando uno sguardo generale alle sei partite, che Bach si diverta a mascherare le abituali sembianze di ciascuna danza, in modo da arrivare a degli esiti di volta in volta ben differenziati. Ma forse il discorso è ancora più sottile e lo spunto arriva, come vedremo, da alcuni esempi in particolare. La suite era all'epoca sicuramente il genere più in voga all'interno della musica clavicembalistica. In linea di massima i compositori di tutto il vecchio continente scrivevano suite almeno dalla metà del secolo precedente. Rispetto alla versione danzata da cui evidentemente avevano tratto origine, le varie danze erano ormai stilizzate, come si usa dire di solito. O forse è meglio dire che si erano consolidate nelle loro movenze, nel loro andamento, nella velocità, negli accenti. In sostanza, chi aveva competenze musicali, anche amatoriali, come abbiamo visto, sapeva benissimo cosa fosse una corrente, una sarabanda o una giga, con che velocità dovesse essere eseguita e via dicendo. E qui Bach sembra fare un'operazione estremamente raffinata e moderna. È come se volesse dire: signori musicisti, quando scrivo per esempio Allemanda, voi sapete bene come eseguire quella danza e questo è importante. Ma sappiate che io la tratto molto più liberamente o in modo più elaborato. Alla fine vi ritroverete per le mani un brano anche molto diverso da quello che vi potevate aspettare leggendo il titolo. Questa immagine è sicuramente un po' fantasiosa, è comunque suggerita da due specifici casi. Rispettivamente, nella quinta e nella sesta partita, Bach indica non minuetto e gavotta, bensì tempo di minuetto e tempo di gavotta. Plausibile dunque pensare che sulla base di un andamento, appunto quello del minuetto o della gavotta, chiaro per qualsiasi esecutore dell'epoca, il musicista tedesco stia sperimentando qualcosa di nuovo. In effetti, il brano della quinta partita, tempo di minuetta al femminile in realtà, questo brano nella sua apparente semplicità mette l'esecutore e l'ascoltatore di fronte a qualcosa di completamente inaspettato, non ultimo grazie a tutta una serie di spostamenti di accenti rispetto al tradizionale minuetto. Circa 200 composizioni che costituiscono il repertorio bachiano per clavicembalo, composizioni destinate ovviamente anche al clavicordo, strumento a tastiera assai diffuso in Germania, nell'ambito di questo repertorio dunque le suite che Bach pubblica a partire dal 1726 e che poi raccoglie col titolo di Klavierübung prima parte rappresentano uno dei risultati più elevati, raggiunto certamente grazie alla ricchezza e al grado di elaborazione che contraddistingue i singoli brani, ma dovuto pure alla sapiente regia che sembra sempre presente nell'organizzare la loro successione. Regia che ogni tanto si concede qualche colpo di scena, introducendo titoli insoliti per una suite, come Burlesca, Scherzo, Capriccio. Johann Nikolaus Forkel, come è noto, fu il primo biografo di Bach. Il suo volume fu pubblicato nel 1802, ma si poté ampiamente avvalere delle testimonianze dirette avute da uno dei figli del cantor, Carl Philipp Emanuel. Così scrive Forkel a proposito delle sei partite contenute nella Klavierübung.
Questo lavoro fece all'epoca grande scalpore nell'ambiente musicale. Così eccellenti composizioni per strumento a tastiera non si erano mai viste né udite prima. Chiunque avesse imparato a suonare appropriatamente anche solo alcuni di questi brani in pubblico avrebbe fatto di certo la propria fortuna come esecutore. E persino ai nostri giorni un giovane musicista potrebbe trarre vantaggio studiandoli, per quanto sono belli, brillanti, espressivi e tuttora moderni.
Le considerazioni di Forkel ci ricordano, tra l'altro, le parole utilizzate da Bach nel titolo, dove egli specifica che questa musica mira alla edificazione delle menti, all'innalzamento dello spirito, innanzitutto di chi la esegue. Siamo invero ancora in un'epoca nella quale il fare musica appartiene alla vita quotidiana di molte persone. Forse paragonabile oggi solo all'abitudine di ascoltare musica. Ma tornando alle sei partite, merita anche di essere sottolineata la geometria che sottende la scelta delle varie tonalità da parte del compositore. Una geometria nella quale egli crea una sequenza di intervalli che, andando alternativamente verso l'alto o verso il basso, porta ogni volta a un incremento di un grado. La successione delle note base di Si bemolle maggiore, Do minore, La minore, Re maggiore, Sol maggiore e Mi minore, queste le tonalità delle partite, disegnano sul pentagramma una seconda ascendente, poi una terza discendente, poi una quarta di nuovo ascendente e così via. Un particolare, magari troppo per addetti ai lavori, ma il discorso si fa ulteriormente avvincente se consideriamo anche le tonalità dei due celebri brani che nel 1735 saranno pubblicati come Klavierübung seconda parte, ovvero il Concerto Italiano e l'Ouverture in stile francese. Ci accorgiamo allora che la sequenza di questa linea altalenante verso l'alto e il basso prosegue, ma soprattutto, giusto per tornare al simbolismo caro al Cantor, notiamo che le lettere che nella denominazione tedesca indicano le tonalità dei brani posti agli estremi di questa sequenza, B per il Si bemolle della prima partita e H per il Si minore dell'ouverture francese, sono anche le lettere che si trovano rispettivamente all'inizio e alla fine del nome Bach.
Novembre 1726, su una rivista di Lipsia, viene pubblicato un annuncio nel quale Johann Sebastian Bach comunicava che era disponibile la prima partita della raccolta, poi intitolata Klavierübung, parte prima. Giorgio Cerasoli lo ha raccontato a Wikimusic.